Allora, salve a tutti, benvenuti a Casa Pound. Questa sera siamo qui per presentare un libro che ci è particolarmente caro. Ci è caro non solo per il valore culturale, letterario, filosofico degli argomenti che esso porta, ma anche perché è uno di quei libri che piacciono a noi, ovvero un libro scritto con il sangue, nel senso che l'autore è riuscito a incarnare nel suo stile di vita e nella sua esperienza biografica le idee che da sempre ha portato avanti, fino al gesto estremo, radicale e fondatore che ne ha caratterizzato la morte, e che è stato un gesto che, come molti sanno, ha particolarmente segnato l'esperienza dei militanti di Casa Pound, che più volte hanno ricordato la figura di Dominique Venner. Il libro di cui sto parlando è per l'appunto Un samurai d'Occidente, il suo breviario, il suo libro scritto, di fatto il suo testamento spirituale, dato che è un libro comparso dopo che Dominique Venner si è tolto la vita nella chiesa di Notre Dame. E quindi è un libro che già di per sé è stato scritto e concepito per essere un libro testamentario. Quindi questo è il lascito che Venner ha donato alle giovani generazioni, e quindi noi riteniamo che sia un dovere leggerlo e soprattutto cercare di esserne all'altezza. Stasera ne parliamo con l'editore Enzo Cipriano, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Ne parliamo con Xavier Eman, che poi in realtà è lo pseudonimo di Thibault, che insomma chi ha fatto politica con Casa Pound qui a Roma conosce bene, perché è un nostro amico, ci viene spesso a trovare, è stato anche un militante qui di Casa Pound di Roma Centro. E da dove cominciare? È difficile parlare di questo libro, perché come ho detto è un libro che porta su di sé un fardello molto, molto pesante, un libro di cui è impossibile parlare come se fosse un libro normale. È un libro, come ho detto prima, scritto con il sangue, quindi comporta anche per il lettore uno sforzo supplementare per capire che cosa volesse comunicarci questo pensatore, che poi magari in Italia era meno conosciuto di altri scrittori francesi del nostro ambiente contemporanei. Poi magari Enzo ci farà anche una panoramica di quella che è stata la ricezione italiana dell'opera di Venner, ma che in qualche modo è comunque stato fondamentale per tutta l'esperienza, per esempio, della nuova destra francese, che in Italia ha avuto un grande riverbero di idee, talvolta addirittura negli ultimi anni, quando si era un po' spento l'eco di questo movimento di idee in Francia. Magari in Italia, per esempio, un pensatore come De Benoist è sempre stato particolarmente seguito, non solo a destra peraltro. E non ci sarebbe stato però probabilmente De Benoist, così come lo conosciamo almeno, non ci sarebbe stata tutta l'esperienza della Nouvelle Droite francese senza Dominique Venner, una persona che nella sua parabola biografica ha incarnato tutti i ruoli del militante, dell'intellettuale, l'uomo solo di pensiero, l'uomo solo di azione. È stato soldato, ha combattuto in guerra, è stato in prigione, ha avuto modo di meditare e di ragionare sul suo destino, ma sul destino anche della Francia e dell'Europa, proprio in quel momento molto particolare in cui, dopo la guerra d'Algeria e dopo tutto quello che ne è conseguito, ha fatto diversi mesi di carcere duro, in cui ha scritto anche dei libri, come peraltro spesso accade che in carcere insomma si producano dei libri particolarmente importanti dal punto di vista storico. E quindi una personalità che è stata a tutto tondo, ha saputo incarnare tanti ruoli, ha avuto tante facce in realtà, che però davano luogo, erano l'espressione di un'unica anima, un'anima segnata da uno sconfinato amore per l'Europa, per le sue tradizioni, a cui ha dedicato tantissimi libri, e che anche in Un samurai d'Occidente, anzi particolarmente in Un samurai d'Occidente, questo amore per l'Europa emerge in modo chiaro, emerge in un momento in cui l'Europa è probabilmente sull'orlo dell'abisso. Venner lo sapeva, Venner si è dato la morte con questa certezza, con la certezza che l'Europa mai come oggi è stata in pericolo, mai come oggi ha subito la pressione sulla sua stessa esistenza fisica, e però mai come oggi probabilmente è chiamata ad uno sforzo supplementare come quelli che peraltro nella sua storia ha spesso avuto, perché poi Venner ricorda questa capacità dei popoli europei di sapersi risollevare sempre sull'orlo dell'abisso, e quindi lui dice ci sarà sicuramente un sussulto dei popoli europei che non possono morire in questo modo. Questo sussulto ci sarà, non so quando, ma ho la certezza che prima o poi accadrà. E Un samurai d'Occidente è il libro che gli europei devono leggere per prepararsi a questo sussulto e per tornare ad avere coscienza di se stessi. Tra le tante cose, perché in realtà è un libro molto denso che parla di tante cose, mi piace ricordare il capitolo dedicato ai poemi omerici, perché Venner ci teneva molto al fatto che gli europei fossero coscienti della loro storia, della loro mitologia, della loro identità profonda, così come lo sono peraltro tutti i popoli, così come peraltro noi incoraggiamo tutti i popoli ad essere fieri di se stessi, tutti tranne noi. E questo è un po' il cruccio di era un po' il cruccio di, che poi forse cruccio magari è limitativo, questo era il pensiero che ha tormentato Dominique Venner nell'ultimo periodo della sua vita, insomma, questo fatto per cui gli europei fossero totalmente dimentichi di se stessi. Oggi l'ideologia dominante postula esattamente questo, che tutti i popoli devono essere fieri di se stessi, delle proprie origini, della propria etnia, dei propri valori, della propria originalità, specificità del loro posto nel mondo. Gli unici che devono rinunciare a tutto ciò sono gli europei, per cui è blasfemo essere fieri di se stessi, essere fieri delle loro tradizioni, e parliamo di tradizioni che comunque un loro posto nella storia del mondo, insomma, l'hanno anche avuto e hanno anche segnato, diciamo, la storia del genere umano, in qualche modo forse più di altri popoli che oggi sono molto glorificati per ovvio pregiudizio antirazzista. E quindi questo è un atto d'accusa contro tutta quell'ideologia che poi, proprio in Francia, per esempio, con la cosiddetta decostruzione trova la sua origine, ovvero il fatto che il pensiero oggi debba soltanto mirare a decostruire quella che è il paradigma identitario degli europei, il pensatore che più di altri ha dato luogo a questo pensiero della decostruzione è un filosofo francese, in realtà ebreo algerino francese, quindi ha il crocevia di tre tradizioni, che è Jacques Derrida, e che è il pensatore della decostruzione, e che in un suo scritto diceva proprio che l'obiettivo della decostruzione è la mitologia bianca. Mitologia bianca è la mitologia dei popoli indoeuropei, cioè questo è quello che noi dobbiamo, che loro devono decostruire. Questo invece è quello che noi dobbiamo riscoprire e sentire assolutamente come nostro, perché ne va, insomma, del nostro stesso destino, della nostra stessa sopravvivenza. Io non voglio rubare molto tempo agli ospiti che stasera sono venuti qui, anche, insomma, appunto da molto lontano per parlarci di Venner. Prima di chiudere volevo citare un breve passaggio, non di Venner, ma del pensatore a cui Venner ha dedicato il suo ultimo scritto sul suo blog. Forse sapete che Venner aveva un blog in cui commentava gli eventi, insomma, d'attualità francesi, intervallandoli ovviamente anche con degli interventi di alto spessore culturale. Uno degli ultimi interventi, apparentemente incomprensibile per chi l'avesse letto in contemporanea, era dedicato a Martin Heidegger, filosofo tedesco del Novecento, e al suo concetto dell'essere per la morte. Ovviamente, appunto, chi avesse letto l'articolo appena uscito non avrebbe forse compreso a fondo il senso di questo rimando, poi ovviamente il gesto sacrificale di Venner l'ha reso più chiaro. Ecco, io del tutto casualmente in questi ultimi tempi stavo approfondendo alcune cose di Heidegger, alcuni testi che peraltro sono usciti soltanto di recente, e c'è un testo che mi ha colpito perché secondo me è racchiude perfettamente il senso di quello che rappresenta Dominique Venner per noi. È un testo tratto dai cosiddetti quaderni neri, che sono una trentina di quaderni recentemente riscoperti per l'appunto di Heidegger, che hanno fatto molto discutere per alcune sue frasi, si è detto antisemita, insomma la storia è abbastanza complessa e lunga e non ci interessa, però approfondendo questa questione ho incontrato questa frase che secondo me è cruciale. È una frase degli anni 30, quindi scritta, non pubblicata, ma scritta durante il nazionalsocialismo, in cui Heidegger dice: tutto il sangue, tutta la razza, ogni carattere nazionale è inutile, un decorso cieco, se non vibra già in un azzardo dell'essere e non affronta il fulmine che lo colpisce nel punto in cui il suo torpore deve spezzarsi per fare spazio alla verità dell'essere. Ecco, questo è ovviamente una frase molto densa, molto complessa, come tutte le cose di Heidegger, però a me ha colpito perché Heidegger, che pure è stato legato insomma alla rivoluzione conservatrice, allo stesso nazionalsocialismo, in generale alla storia dei fascismi, del pensiero non conforme novecentesco, dice una cosa molto, molto chiara che secondo me dà il senso di quello che è Venner per noi, perché alla fine che cosa, qual è il lascito vero che ci dona Venner, qual è la cosa, il messaggio che ci ha dato Venner, che stiamo subendo un'invasione migratoria, ma quello lo sapevamo già, ma quello non solo lo sapevamo noi, quello se voi andate dal tabaccaio all'angolo lo sa anche lui, l'elettore leghista medio lo sa che noi subiamo un'invasione migratoria. E allora secondo me ciò che conta, ciò che è importante, ciò che Venner ci aiuta a percepire è il fatto che noi stiamo combattendo contro tutto questo, ma lo dobbiamo fare appunto vibrando nell'azzardo dell'essere. Cioè non stiamo semplicemente combattendo una battaglia piccolo borghese contro il degrado di Piazza Vittorio, stiamo combattendo una battaglia per il nostro destino, là dove il fulmine ci sveglia dal torpore, e questo fulmine è esattamente l'azione, il mettere in discussione se stessi fino all'estremo sacrificio che Venner ha saputo mettere in pratica. Quindi, concludendo, il senso generale di questa serata, il senso generale di questo libro, che ovviamente vi invitiamo a leggere, a meditare, a fare vostro, è esattamente questo. Cioè noi non siamo qui per ripulire i giardinetti, cosa che pure per esempio Casapond fa spesso e fa bene a fare, ma non è questo il senso ultimo della nostra presenza qui in questa epoca, in questa nazione oggi. Il senso della nostra presenza qui è molto più alto e ha a che fare con una questione di destino. E quindi Venner ci aiuta a concepire noi stessi nella dimensione che ci è propria, che appunto che non è una dimensione piccolo borghese, è una dimensione di grandezza, e una grandezza però a cui siamo sempre chiamati a essere degni. E quindi il senso di questa serata, di questo libro, è esattamente questo, e spero che soprattutto per i più giovani, insomma, questo sia il messaggio che arriva da questo libro e da quest'autore, che non finiremo mai di ringraziare. Grazie a tutti. Allora lascio la parola adesso a Thibaut, che comprende e parla l'italiano, ma in realtà insomma in questa conferenza ci tiene a esprimersi chiaramente, quindi lo farà nella sua lingua, e come al solito c'è la prode Chiara, che quando si tratta di fare delle traduzioni ci è sempre molto, molto utile. Quindi adesso lascio la parola a Thibaut con la traduzione di Chiara.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier Casapound pour cette invitation, cet accueil et l'occasion qu'il m'est donnée de parler, d'évoquer cette grande figure qu'est Dominique Venner.
Buonasera, grazie a tutti innanzitutto per avermi invitato qui e avermi dato l'occasione di parlare di questa incredibile figura che è Dominique Venner.
Alors, normalement, en effet, étant donné le temps que j'ai passé à Rome, j'aurais dû faire cette conférence en italien, Mais comme certains d'entre vous l'auront sans doute remarqué, je suis un peu handicapé pour les langues étrangères. Et donc, je vais faire en effet cette conférence en français avec l'aide de Chiara, qui, elle, est tout à fait brillante dans ces domaines.
Normalmente, avendo passato parecchio tempo a Roma, avrei dovuto fare questa conferenza in italiano, ma chi mi conosce sa quanto io non sia così, quanto sia, traduco letteralmente, handicappato per le lingue straniere, e quindi niente, insomma, farò io la traduzione.
Alors, le 23 mai 2013, Dominique Vénère se donnait la mort devant l'hôtel de Notre-Dame de Paris en se tirant une balle dans la tête. Par ce geste, il a voulu prouver que dans un monde où tant de gens subissent leur vie comme des moutons, voire comme des zombies, il est encore possible aujourd'hui de décider et de maîtriser son destin, fût-il tragique.
Il 21 maggio 2013, Dominique Vénère si dava la morte davanti all'altare di Notre-Dame de Paris. Con questo gesto ha voluto dimostrare che in un momento storico in cui molti subiscono la vita passivamente, come pecore o come zombie, è ancora possibile scegliere il proprio destino, financo il più tragico.
Mais par ce geste, il a également voulu créer un choc, réveiller une Europe endormie, endormition, comme il disait, secouer nos torpeurs. Réveiller une Europe qui aujourd'hui subit l'histoire mais ne la fait plus.
Attraverso questo gesto voleva creare uno shock, suscitare una reazione, risvegliare un'Europa dormiente, risvegliarla appunto dal torpore come il fulmine di cui ci parlava Adriano prima, e un'Europa dormiente che ha perso quel ruolo attivo di protagonista ed esemplare e che in questo momento sta subendo la storia.
Et par son geste également, et peut-être avant tout, Dominique Vénère a voulu lancer un défi à la jeunesse européenne. Il la prend à partie pour lui dire « Réveillez-vous, mais surtout, montrez-vous digne de vos ancêtres. Prouvez-moi, montrez-moi que vous êtes digne de votre héritage, que vous avez compris mon geste et que je ne suis pas mort en vain. »
Attraverso questo gesto ha voluto ugualmente lanciare un appello e una sfida ai giovani europei. Un appello contro la passività, la mollezza, una sfida appunto alla gioventù. Gli ha voluto prendere da parte questa gioventù e ha voluto dirgli: mostratemi di essere degni della vostra eredità. Mostratemi di aver compreso il mio gesto, svegliatevi, svegliatevi e fate sì che il mio sacrificio non sia stato vano.
Alors, qui était Dominique Vénère? Dominique Vénère était une des rares personnalités qui faisait quasiment l'unanimité dans le monde, on va dire, patriote et identitaire français et plus largement européen. Une unanimité qui est extrêmement rare dans un milieu souvent divisé par les querelles de personnes, les ambitions et les guerres de groupuscules.
Qui era dunque Dominique Vénère. Dominique Vénère è stata una figura che ha fatto quasi l'unanimità nell'ambiente patriota ed identitario francese, ma anche europeo. Una cosa molto rara, considerando come nel particolar modo l'ambiente francese sia spesso travolto e diviso da gelosie, meschinerie, ambizioni, guerre gotiche e personali.
Alors si Dominique Vénère s'est imposé comme une personnalité unanimement respectée et voire admirée, c'est parce qu'il a réussi, comme l'a dit tout à l'heure Adriano, à incarner la figure de l'homme complet européen.
Se Dominique Vénère è riuscito ad imporsi come una figura centrale, un fuoriclasse della sua epoca e della lotta europea, è proprio perché, come ha anche detto prima Adriano, è riuscito ad incarnare con la sua vita, attraverso tutto, quindi la sua esistenza, l'ideale dell'uomo completo europeo.
En effet, il a tout d'abord prouvé son courage physique en s'engageant dans la guerre d'Algérie à l'âge de 17 ans et menant une guerre exemplaire qui lui vaudra une médaille pour ses faits d'armes.
Prima di tutto ha dimostrato il suo coraggio fisico partendo volontario a 17 anni per la guerra di Algeria, una guerra tra l'altro svolta in modo esemplare, e tale impegno nella battaglia gli porterà anche una decorazione con la croce del combattente.
Puis Dominique Vénère, à son retour en France, va s'engager dans le militantisme. Un militantisme total, un militantisme absolu, de tous les jours. Un militantisme qui demande une implication complète. À tel point que ce militantisme frénétique le conduira à passer 17 mois dans les prisons françaises en tant que prisonnier politique.
In seguito al suo rientro in Francia, si immerge in un attivismo politico completo a 360 gradi, che lo vede impegnato in modo molto, molto forte, quotidiano, e proprio tale impegno lo porterà a passare quasi 18 mesi in carcere per le sue idee politiche.
Lorsqu'il sort de prison, conscient des limites du militantisme qu'il a mené jusque-là, il écrit un texte très important pour les militants français et européens qui est un peu le que faire, qui est un peu l'équivalent du que faire de Lénine. C'est le texte pour une critique positive. Dans ce texte, Dominique Vénère prend acte de la défaite des nationaux et invite à la création d'un mouvement nationaliste révolutionnaire qui soit à la fois destiné au combat, extrêmement hiérarchisé et monolithique.
All'uscita di prigione nell'autunno del 1962 scrive un manifesto intitolato Per una critica positiva, che è una sorta del che fare di Lenin. Un manifesto molto importante indirizzato ai militanti francesi e, che prende atto del fallimento della politica francese di quel periodo, del fallimento anche del putsch dell'aprile del 61 e preconizza la creazione di una nuova organizzazione rivoluzionaria nazionalista destinata alla lotta, un'organizzazione che doveva essere monolitica, gerarchizzata, formata dal raggruppamento di tutti quei militanti nazionalisti e disciplinati, devoti e europei.
Ensuite, fort de ces expériences et prenant de l'âge, comme tout le monde, Dominique Vénère va également prendre de la distance. Il va alors devenir un historien, un chercheur, un créateur de revues historiques, notamment la Nouvelle Revue d'Histoire, une revue importante également en France, et un auteur de livres, de nombreux livres, comme certains qui rendent hommage à des grandes figures telles que Ernst Jünger, à qui il voue une très grande admiration.
Col passare degli anni prende quindi diciamo una distanza dal puro e semplice militantismo, diventa una figura di ricercatore, uno storico molto affermata, molto importante, scrive nelle varie riviste tra cui la Nouvelle Revue d'Histoire e scrive anche molti libri, alcuni consacrati a delle figure storiche e politiche a lui molto care, tra cui la figura di Jünger, per il quale nutriva un'enorme ammirazione.
Alors que nous dit Dominique Vénère dans Samouraï d'Occident ? Samouraï d'Occident est un livre fondamental, non seulement parce que c'est le dernier livre de Dominique Vénère, son livre testament, mais aussi parce que c'est une sorte de résumé de l'œuvre de Dominique Vénère. C'est un livre qui offre une clé de lecture de l'ensemble du travail de Dominique Vénère.
Cosa ci dice Dominique Vénère nel Samouraï d'Occidente ? Samouraï d'Occidente è uno dei testi fondamentali scritti da Dominique Vénère, non soltanto perché è l'ultimo, non soltanto perché rappresenta un libro testamentario, potremmo dire, ma perché è di base una sorta di breviario, di riassunto, in cui possiamo trovare le chiavi esplicative a poi tutta l'opera e il pensiero di Dominique Vénère stesso.
Alors ce livre est écrit dans une langue simple, accessible à tous, et c'est une sorte de petit manuel du combattant moderne. C'est un manuel qui s'adresse à tous les Européens qui veulent rester debout, à l'homme debout parmi les ruines, à l'homme qui refuse de se laisser disparaître, que ce soit face à l'invasion migratoire, face à l'acculturation américaine, ou face au consumérisme capitaliste.
Il testo, il libro di Dominique Venere, è scritto in un linguaggio semplice e accessibile, rappresenta un manuale per gli europei, per l'uomo in piedi sulle rovine, per gli europei che non vogliono dimenticare se stessi, che non vogliono scomparire né di fronte all'invasione propriamente migratoria, né di fronte alla deculturizzazione americana, nemmeno di fronte al vuoto consumerista proposto dalla società moderna.
Alors, en fait, cet ouvrage présente la vision du monde de Dominique Venner, basée sur son rapport à la nature et ses modèles éthiques. En effet, Dominique Venner est un amoureux de la nature, dans laquelle il voit le socle de la civilisation européenne, un monde enchanté, dans lequel il convient de se ressourcer régulièrement, car c'est un monde porteur de sens, et dans lequel, encore une fois, même quand on est citadin, il faut se ressourcer régulièrement.
L'opera presenta la concezione del mondo di Dominique Venner basata sul rapporto con la natura e i modelli etici che permettono all'uomo di dare sempre il meglio di se stessi, di rappresentare un'eccellenza. La natura è una delle cose più importanti per Dominique Venner, è un portatore di senso, quindi Dominique Venner spesso si immergeva nella natura trovandone un ordine, una disciplina, appunto un senso, ed è un consiglio che dà a tutti noi. La natura rappresenta un mondo incantato nel quale egli va regolarmente a ritemprarsi.
Ensuite, toujours dans cet ouvrage, Venner fait l'éloge de ce qu'il appelle la tenue. La tenue, c'est en fait une référence à une norme intérieure que l'on s'impose et qui répond à une norme supérieure que l'on a choisie. Ainsi, même lorsque tous les autres ont baissé les bras, même lorsque l'environnement vous tire vers le bas, même lorsque la facilité, la mode vous entraînerait à renoncer, il faut, par force personnelle, rester fidèle au choix éthique que l'on a fait.
In seguito, Venner opera un elogio di quella che lui chiama la tenuta, ovvero rappresentare a se stessi la propria norma per fedeltà ad una norma superiore. Dunque, anche se tutti gli altri hanno abbassato le braccia, anche se ciò che ci circonda, la facilità, la moda, l'aria del tempo e le circostanze ci spingono all'abbandono, a lasciarsi andare, secondo Dominique Venner dobbiamo restare in piedi, a testa alta. Dobbiamo essere fedeli ai valori che abbiamo scelto nonostante tutte le avversità.
Plus que tout, Dominique Venner invite surtout ses lecteurs à vivre vraiment, c'est-à-dire ni par fatalisme, ni par conformisme, ni par lâcheté, ni par peur, mais à vivre ses choix, à suivre sa route, son chemin, et ce, pour construire le monde de demain. Il ne faut pas attendre que le monde soit propice à nos idées, il faut bâtir tous les jours ce monde de demain.
Venner invita i suoi lettori a vivere pienamente, ossia non per fatalismo, per conformismo, per debolezza, vivere invece secondo le proprie scelte, le proprie decisioni, tutto questo senza attendere che un mondo propizio ci sia presentato davanti, poiché è il nostro compito costruire questo mondo tutti i giorni attraverso, appunto, restando fedeli alle proprie scelte.
En réalité, Dominique Venner est porteur d'une tradition, une tradition qu'il juge indispensable et vitale à transmettre. Mais cette tradition, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le passéisme. La tradition, c'est justement ce qui ne passe pas, ce qui ne passe pas, ce qui revient sous d'autres formes, mais qui est conforme à cette tradition.
Dominique Venner è portatore di tradizione. La tradizione non è il passato, non è quella cosa che sta indietro nel tempo. La tradizione è invece un qualcosa che non passa mai, che torna sempre. Il nostro compito è riscoprirla, riportarla in superficie per poterla vivere davvero.
Et dans cet ouvrage, justement, Dominique Venner nous donne des clés, nous donne des conseils pour pouvoir vivre cette tradition au quotidien, même dans les environnements délétères que nous connaissons aujourd'hui, même au cœur des cités délabrées et modernes dans lesquelles nous sommes souvent contraints de vivre.
Dominique Venere attraverso quest'opera ci dà appunto dei consigli, delle chiavi per vivere secondo una tenuta e una tradizione anche nel mondo in cui viviamo, quindi circondati da bruttezza nelle città, circondati dal cemento, ci dà appunto delle idee, dei consigli, un manuale per poter essere presente a se stesso nonostante quello che ci circonda.
Attraverso ce livre, nous écoutons la parole de Dominique Venere et celui-ci nous dit qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de sens de l'histoire. Les seules batailles qui sont déjà perdues sont celles qu'on ne mène pas. Il faut refuser toute forme de fatalisme. Là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Attraverso questo libro ascoltiamo Dominique Venere dirci che non esiste fatalità, che la storia ha un senso, che solo le battaglie che non portiamo avanti sono perse irrimediabilmente. Nulla è impossibile ai cuori generosi e alle anime forti. Laddove c'è una volontà, c'è un sentiero.
L'histoire, Dominique Venere était un historien, l'histoire est le domaine de l'inattendu. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. C'est à nous de combattre et de construire ce demain. Chacun de nous doit devenir sa propre citadelle intérieure, sa propre citadelle imprenable. On ne peut pas renoncer. Renoncer, c'est trahir, et trahir, c'est mourir. Renoncer, c'est rejoindre cette masse de gens informes qui ne sont plus que des consommateurs.
Et poiché Dominique Venere era anche uno storico, ci dice che la storia è il mondo dell'inatteso, nel senso non sappiamo che cosa ci offrirà domani, non abbiamo idea di quello che succederà, però il nostro compito è quello di non subire, ma di costruire il nostro destino, il nostro avvenire. Dunque ognuno di noi deve trasformarsi nel proprio fortino, nella cittadella inespugnabile. Il mondo così com'è non deve avere alcuna presa su di noi. Sta invece a noi plasmarlo secondo la nostra guisa e l'esempio di chi ci ha preceduto. Dominique Venere ci dice che rinunciare è tradire, e tradire è morire. Unirsi alla massa dei consumatori senza volto, di esseri vuoti, intercambiabili, che non lasceranno alcuna traccia nella storia.
Alors pour conclure, aujourd'hui, en gardant à l'esprit le sacrifice de Dominique Venere, méditons cette phrase fondamentale de son œuvre, la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Dominique Venere, présent. Je vous remercie.
Per concludere, meditiamo su questa frase che probabilmente è quella centrale dell'opera di Dominique Venere, ovvero la natura come solco, l'eccellenza come scopo, la bellezza come orizzonte. Dominique Venere presente.
Prendere la parola dopo Adriano e dopo Xavier è difficile. D'altronde io come editore eviterò di parlarvi del libro, ne hanno già parlato così bene loro prima. Invece volevo tracciarvi un po' quello che è, diciamo, dal punto di vista dell'editoria anticonformista italiana, il nostro riscoprire anche questi autori che vengono d'Oltralpe o da di fuori dei nostri confini. È vero che noi ci abbiamo i nostri maestri, chiamiamoli così, Julius Evola e altri. Anche Venere abbiamo visto che ci dice di restare in piedi tra le rovine. Chi di noi non ha letto Gli uomini e le rovine di Evola, che credo siano proprio il fondamento della nostra battaglia quotidiana. Però perché abbiamo deciso di stampare questo libro e di tradurre anche da altre lingue molti libri che pubblichiamo? Uno, perché è un libro fondamentale, come diceva prima Adriano, è veramente paragonabile a Milizia di Agrelle, al Trattato Ribelle di Junger, agli Uomini e Rovine di Evola. Cioè sono quei libri che servono per formarci, soprattutto per formare i ragazzi più giovani che cominciano adesso la loro battaglia, il loro cammino di lotta politica per un avvenire migliore. E perché questi libri non si fermano nel loro stato di origine. Cioè Dominique Venner non è un francese che scrive per la Francia, lui è un europeo che scrive per l'Europa. I più vecchi come me si ricorderanno Jeune Europe di Jacques Tiriard, i primi movimenti per un'Europa dei popoli e non delle banche, quella che poi invece ci hanno propinato, l'Europa di 400 milioni di uomini. Adesso abbiamo l'Europa di 400 milioni di banche o di banchieri. Però questo non toglie che le battaglie si sono sempre combattute insieme, ai camminati francesi, ai tedeschi, ai russi, agli iberici. Escluderei gli inglesi perché, malgrado tutto, per me è ancora la perfida Albione, scusatemi, ma sono ancora fermo a certi retaggi. Quindi dicevo, tradurre Venner era importante anche perché l'avevamo già conosciuto in un'altra traduzione. In Italia erano già usciti tre libri suoi prima di questo. Era uscito per l'edizione Ciarapico Balticum, che era la storia dei corpi franchi nei paesi baltici alla fine della Prima Guerra Mondiale e poi prodromo di quello che è stata la rivoluzione nazionale in Germania nel 1933 e in Italia nel 1922. E era uscito un libro invece di opologia, diciamo, un libro di cultura militare, che era il signor Colt. Praticamente era una biografia dell'inventore della pistola, il signor Colt, perché molti sanno che Colt è una pistola, però non sanno che esisteva un signor Colt che l'ha inventata. E un altro libro suo era Il Bianco Sole dei Vinti, che fu pubblicato proprio dal mio predecessore, la vecchia libreria Europa, che allora si chiamava Lede, come casa editrice, non Settimo Sigillo, e che abbiamo ristampato quest'anno proprio insieme a Samurai d'Occidente, che è l'epopea della guerra di secessione americana vista da parte sudista. Ma non direi vista da parte sudista, diciamo vista da parte imparziale, perché molto spesso la storia la scrivono i vincitori e la scrivono a loro uso e costume. E invece Dominique Venner, che era sì uno storico, ma era soprattutto un opologo, una persona che si interessava di armi e di uso delle armi, di strutture militari, e quindi ha studiato e ha visto la guerra civile americana sotto una chiave diversa, proprio nella concezione della guerra, nella lotta di civiltà, lo scontro di civiltà che noi oggi abbiamo contro l'Islam, o come ce lo vogliono propinare, cioè tra l'Occidente cristiano e l'Islam terribile e uccisore di bambini, questo è quello che ci propinano. E Dominique Venner l'ha cercato di analizzare in questo libro Il Bianco Sole dei Vinti, in cui vede la tradizione della ruralità americana contro l'innovamento del nord, l'innovamento dei veri schiavisti, cioè gli schiavisti dell'economia, contro quelli che invece erano i difensori della tradizione americana. Quindi è un autore che resta uno dei nostri padri fondanti, cioè indubbiamente non possiamo non ricordarlo tra coloro che devono restare come nostri punti di riferimento. Prima citavo Evola, perché no, Junger, De Grel, sono tanti i nostri autori, sono tanti, la nostra cultura è talmente sterminata e eterogenea, ma allo stesso tempo omogenea nei caratteri essenziali, cioè in quello nella difesa della tradizione, che non abbiamo paura di mettere a confronto con le altre culture, quella democratica, quella liberale, o peggio ancora quella marxista o marxoide. Abbiamo i nostri autori, dobbiamo difenderli, dobbiamo tradurli, e questa è l'opera che noi cerchiamo di fare con la nostra casa editrice e con tutte le attività parallele alla casa editrice che facciamo oggi in Italia, così come lo fanno in Francia, così come lo fanno in altre nazioni europee. Perché, come dice Venner, noi dobbiamo ricreare questa Europa, dobbiamo riscoprirla. Prima Adriano parlava dei poemi omerici come poemi fondanti della nostra tradizione. Soprattutto l'Iliade, infatti Venner ne parla a lungo nel libro. In quel poema troviamo tutti quelli che sono quei concetti fondamentali della nostra tradizione, la lotta, il valore personale, l'umiltà, forse quella che ci dimentichiamo più spesso, il coraggio, che devono essere comuni a tutta l'Europa, devono essere comuni a chi combatte questa battaglia in Italia e a chi la combatte nelle altre nazioni. Però un'altra cosa mi ha colpito di questo libro, quando, dopo aver letto la traduzione e fatto l'editing per mandarlo in stampa, è anche accomunare la tradizione europea alla tradizione giapponese. C'è un capitolo in cui Venner, ecco infatti il titolo Samurai d'Occidente, in cui lui parla un po' di quella che è la tradizione per il Giappone. vedere che anche in quel posto, così lontano da noi, all'estremo opposto di questo globo, esiste una tradizione che ha gli stessi valori. Il samurai giapponese incarna gli stessi valori che incarnano i combattenti italiani e europei come una battaglia per la tradizione. Non è un caso che il nostro punto di riferimento giapponese è Yuki Mishima, che ci ha lasciato nello stesso modo eroico, tragico, ma sostanzialmente diciamo eroico del seppuku, del sacrificio rituale, dell'omicidio, del suicidio rituale. Non è un caso che Dominique Venere parli solo di questo al di fuori dell'Europa nel suo libro, cioè non parla di tradizioni indoamericane, non parla di tradizioni africane, ma mette a confronto la tradizione europea solo con la tradizione giapponese. Non è un caso che poi questi popoli si siano trovati schierati dalla stessa parte anche nelle battaglie militari dell'ultima guerra. Ecco perché io credo che al di là di tutto è il nostro dovere far circolare queste idee, far circolare tutto ciò che è possibile di questi autori. E per citare sempre qualche altro francese, Dominique Venere è della generazione, diciamo così, post bellica, non ha fatto la guerra, però forse uno dei suoi padri, diciamo così, intellettuali era quel Jérôme Carcopinot, che è stato ministro anche nel governo di Vichy, forse lo era anche quel Charles Maurras, prima tradizionalista e poi cattolico tradizionalista, del quale siamo per tradurre un'opera che è inedita in italiana, che è Mademoiselle Monk, con un appendice, un appello a Minerva, che ci fa scoprire un Maurras diverso da quello che abbiamo letto fino ad oggi, integrato nella tradizione cattolica, un Maurras, usiamo un termine che a me non piace, pagano, tradizionale, un Maurras diverso, ci fa capire anche il suo percorso che lo ha portato poi ad aderire a certe idee. È importante per noi non considerarci provinciali, non essere schiavi della cultura francese, non essere schiavi della cultura tedesca, non essere schiavi della cultura ispanica, ma confrontarci con queste culture, perché la battaglia è unica. Guglielmo il Taciturno, Guglielmo d'Orange, diceva che non occorre riuscire per perseverare né sperare per intraprendere. Questo è poi anche il messaggio che ci ha lasciato Venere. Cioè le battaglie vanno combattute, non è importante vincerle. Però se non le combattiamo non abbiamo nessun diritto a continuare a predicare e a parlare a vuoto. Quindi combattiamo le nostre battaglie oggi come ieri e come domani, perché la tradizione è una, la storia è ciclica, quindi come diceva prima chi mi ha preceduto, non sappiamo cosa ci riserva la storia domani. Quanti di noi, per parlare un po' anche di politica un po' più spicciola, nel 1992 si sarebbero mai immaginati che 5 deputati del Movimento Sociale Italiano sarebbero stati dopo 6 mesi ministri della Repubblica? Forse era meglio che non sarebbero mai diventati, questo è un altro discorso. Però 2 anni prima nessuno di noi avrebbe scommesso su questo, eppure la storia ci ha dato questa possibilità. Poi chi doveva cavalcarla, come dicevo, chi doveva saper cavalcare la tigre non è stato in grado di farlo. Questo perché? Perché forse non era pronto. Forse non era abbastanza cosciente della battaglia che andava combattuta. Noi non dobbiamo fare questo errore, soprattutto voi, le giovani generazioni, quelle che oggi hanno dai 20 ai 30 anni, avranno un'altra possibilità. La mia generazione probabilmente non l'avrà più, ma voi avrete un'altra possibilità. Non dovete farvi trovare impreparati, dovete essere pronti a coglierla e a dominare la tigre nel momento in cui ne siete a cavalcioni, dopo averla affrontata. A questo servono questi libri, a questo servono queste conferenze, a queste servono battaglie come quelle che conduce giornalmente Casa Pound. Come diceva prima Adriano, è importante ripulire i giardini, è importante essere presenti sul territorio, ma è importante anche formare degli uomini. È importante nel momento in cui vi trovate di fronte a un avversario politico, un'altra persona con cui dovete confrontarvi, essere in grado di difendere le vostre idee e soprattutto di dimostrare che non sono idee a vuoto, ma hanno basi e fondamenti per una battaglia comune che non può non essere vinta, anche se non sappiamo quando. Per non tediarvi ancora, anzi poi siamo a disposizione tutti e tre se qualcuno deve fare qualche domanda, credo. Vi posso dire che sto cercando di prendere anche altre opere di Venere per tradurle. Speriamo che i francesi non facciano i cattivi cugini e non chiedano troppi soldi di diritti. Comunque credo che senz'altro riusciremo a fare la sua opera sulla guerra civile russa, cioè sui russi bianchi e i russi e i cosacchi alla fine della prima guerra mondiale, che è un'altra opera importante. come stiamo cercando di riprendere i diritti anche di un libro importante che però probabilmente non ve ne voglio parlare perché aspetto che ci diano i diritti. Quindi riusciremo senz'altro a continuare questa battaglia anche traducendo opere che vengono fuori dall'Italia. Questo non toglie che dobbiamo aiutare e portare avanti anche le opere degli autori italiani. Adriano forse è uno dell'ultima generazione dei nostri pensatori che scrivono e ci danno delle idee e dei messaggi da seguire. Prima di lui c'è stata la generazione della Roma Destra, come prima diceva Adriano stesso, che è vero che ha preso dalla Roma Destra francese, però è anche vero che ha sviluppato un suo circolo di intellettuali che hanno dato qualcosa al nostro mondo. Poi si sono persi nel momento in cui si sono infangati nella politica politicante. Noi non dobbiamo fare questo errore, dobbiamo essere movimento e nello stesso tempo dobbiamo portare avanti una battaglia al di là di quelli che sono i risultati elettorali o la politica politicante. Questo non toglie che vanno combattute anche le battaglie politiche in senso elettorale, anzi. Però l'obiettivo principale è quello di mantenere un'idea, di trasmetterla alle generazioni successive, perché se non riusciamo a trasmettere le nostre idee, il nostro concetto di tradizione, quelli che sono i nostri valori, allora non riusciamo mai a vincere la battaglia finale. Grazie.
Prima di lasciare spazio a eventuali domande, solo una breve aggiunta che mi è venuta in mente mentre parlava Enzo. In questo suo riferimento, molto potente peraltro anche nel libro, all'Europa, all'importanza di leggere autori europei, all'importanza di sentire la fratellanza europea, nel nostro ambiente molto spesso è stato un concetto che noi diamo per scontato. Se è tale, non lo è sempre stato. Se è tale è perché persone come Dominique Venner, ma anche lo stesso Thiriart che hai citato, a un certo punto sono andate a parlare a dei nazionalisti dei loro rispettivi paesi dicendo che esisteva una civiltà più ampia, perché la figura di Venner andrebbe riscoperta anche nell'importanza che ha avuto nell'introdurre alcuni concetti nella destra francese e poi di conseguenza nella destra europea. Uno di questi è proprio quello della fratellanza europea, che sappiamo l'ambiente francese ha una storia nazionalista molto forte e anche molto in talune sue espressioni anche molto chiusa. A questo ambiente Venner è andato a parlare di Europa, l'ha fatto all'inizio in solitaria, poi ha cresciuto una generazione che è la generazione della nuova destra, che ha sviluppato ulteriormente, in alcuni casi felicemente, in altri meno, questo concetto. Quindi alcuni concetti che noi diamo per scontati in realtà scontati non sono, lo sono perché ci sono state delle persone che hanno seminato alcune cose. Secondo aspetto è che, per l'appunto, se queste idee erano patrimonio comune nel nostro ambiente, facciamo in modo che restino tali, perché per esempio lo stesso concetto di Europa oggi rischia di essere travolto anche nel nostro ambiente dall'ostilità che genera la sua espressione politica, ovvero l'Unione Europea. E questo si riallaccia un po' a quello che dicevo prima in conclusione, ovvero che è giusto combattere delle battaglie che siano politiche in senso spicciolo, e la politica in senso spicciolo oggi non può non farsi contro l'Unione Europea, che è un organismo assolutamente senza né capo né coda, senza senso, nemico dei popoli europei, che genera un'ostilità palpabile nel popolo. Quindi è giusto combattere questa battaglia, è giusto far valere gli interessi dei nostri rispettivi popoli, ma di nuovo noi non siamo esclusivamente su quel livello, non siamo anche su altri livelli, abbiamo anche un'altra storia e un'altra dimensione. Quindi è sempre importante pensare che quando stiamo criticando l'Unione Europea, quando critichiamo queste strutture politiche e burocratiche, tuttavia noi facciamo riferimento a un concetto di Europa superiore, quindi non stiamo negando l'Europa, questa Europa in senso assoluto, la stiamo negando in nome di un'Europa più alta, che ha radici più antiche, che è una civiltà assolutamente superiore, più forte e più originaria. Quindi di nuovo, ci sono dei concetti che noi abbiamo perché ce li ha trasmessi Venner, facciamo in modo che non vengano travolti dalla retorica politica quotidiana, in cui peraltro, come diceva lo stesso Enzo, è giusto ed è normale sporcarsi le mani, però insomma ricordiamoci sempre che c'è una dimensione superiore. Questo è quanto. Ci sono domande? Qualcuno vuole fare un intervento?
Legate ai popoli. secondo voi questa idea d'Europa è dovuta al fatto che si sente anche una minaccia globale e quindi c'è nella globalizzazione dei temi si ha un rischio che non viene più dai popoli vicini, dai popoli più lontani, quindi è come se ci facesse forza contro un nemico che è più ampio ed esteso, che viene al di fuori dell'Europa? E mi chiedevo che cosa intendeva lei quando a un certo punto ha detto la cosa che ci danno a bere è dell'Islam, cioè come si pone invece, come si pone invece sulla questione, appunto, in che cosa ci stanno dando a bere su questa cosa del terrorismo islamico. Un ultimo sull'origine dei popoli, questa è una domanda un po' provocatoria, è la questione dell'identità dei popoli è fondamentale. Una delle cose che mi piace di più, secondo me, del libro è anche legato al non concedersi troppo alla ragione, perché se uno comincia a fare delle speculazioni su dove siamo, su cosa siamo, su cui originiamo, c'è un testo, non so se conoscete, di Giovanni Gervis, molto bello, che è contro il relativismo culturale. Tra l'altro io conoscevo entrambe le persone, sia Mario Miege che Giovanni Gervis, hanno cominciato un carteggio in cui a un certo punto Giovanni Gervis dice: smettiamola con questa idea della relatività, perché no, si dice ma io sono italiano, ma allora non sono italiano perché sono meticcio, allora non se ne viene più fuori da questa questione, quindi a un certo punto si stoppa la ragione e si va all'origine delle cose. Però un esempio eclatante potrebbe essere quello leghista, no? Quello leghista che mette in contraddizione l'idea di un'origine di un popolo contro l'idea di italianità, l'idea della nazione. Quindi come una riflessione anche su questo.
Ti rispondo brevemente per quanto riguarda l'Europa, perché tu dici dopo la Seconda Guerra Mondiale si è cominciato a parlare di Europa. Forse ci dimentichiamo che c'è stato Berlino. Berlino è stato difeso dagli europei. A Berlino l'80% dei combattenti che hanno difeso la cancelleria erano popoli europei, non erano tedeschi. C'era la Charlemagne, erano francesi che combattevano dall'altra parte, c'erano gli spagnoli, c'erano tutte le SS che arrivavano, combattenti che arrivavano dai paesi baltici. Berlino è stata la prima, l'ultima testimonianza di cosa vuol dire essere europei. Perché difendevano una civiltà, difendevano un'idea, difendevano un essere, e non difendevano una città fisica. Per quello che dicevo sull'Islam, l'ho accennato perché non è caso, cioè forse è caso anche di parlarne. Io credo che tutto questo che ci stiano propinando sia solo, una propaganda mediatica. L'ISIS è una creatura dell'Occidente. L'ISIS l'hanno creata a tavolino, forse non a Washington, ma senz'altro a Londra. Sappiamo com'è nata, sappiamo da dove hanno preso i soldi, dove hanno preso le prime armi, chi li ha forniti. E prima dell'ISIS sappiamo chi era Osama Bin Laden. E c'è un libro che è uscito 4 anni prima dell'attacco alle Torri Gemelle, fatto da una casa editrice radicale, adesso non mi sovviene il titolo, in cui si parlava di questo Osama Bin Laden, questo scicco ricco che voleva fare guerra all'Occidente, e sembra che sia stato, è stato dimostrato, in questo libro dimostra che chiaramente è stato indottrinato in alcuni circoli americani. E ci manca solo, in quel libro manca solo la data dell'attacco alle due torri, poi c'è già scritto tutto, come c'è scritto tutto per quanto riguarda l'ISIS. Se noi vogliamo difendere la nostra Europa, le nostre idee, la nostra tradizione, dobbiamo ragionare da europei e non da imperialisti. Per me l'Occidente non sono gli Stati Uniti, per me l'Occidente è l'Europa. Anzi, la chiama Europa, Occidente la usiamo per convinzione. Io vedo negli Stati Uniti un nemico principale, prima ancora che nella Russia. Perché la Russia, bene o male, sono europei. E secondo me con loro ci possiamo confrontare. E possiamo trovare anche dei tratti al di là di quelle che sono le ideologie politiche attuali o precedenti in Russia. Secondo me il popolo russo è un popolo indoeuropeo, è un popolo europeo. Quindi non possiamo non confrontarci e non cercare quello che ci unisce e vedere quello che ci divide. A differenza che gli Stati Uniti, che invece è un imperialismo. E credo che oggi la battaglia che dovremmo combattere a livello politico sia quella contro il TTIP. Nessuno sa cosa sia questo TTIP, addirittura un nostro amico deputato europeo mi dice che per prenderne visione devono chiedere 5-6 permessi, addirittura i deputati europei devono chiedere i permessi per prendere visione di questo trattato, vuol dire che ci stanno preparando il prossimo pacchetto. Per quello dicevo quello che ci stavo proponendo sull'Islam. Io non ho niente contro l'Islam come religione, la considero una religione, ma l'ISIS non è l'Islam. L'ISIS è una creatura costruita dall'Occidente e voluta dall'Occidente per motivi che vanno al di là della lotta di religione. Io non credo allo scontro di civiltà di cui tanto si è parlato tra cristianesimo e Islam, anche perché forse non essendo cattolico, non essendo islamico, vado oltre questa divisione. Credo che la religione fa parte, il credere fa parte del popolo, ma non è la cosa principale del popolo. La cosa principale del popolo sono l'essenza del popolo stesso. E noi europei siamo un popolo unico. È vero quando Dominique Venet ci dice che il poema fondante della civiltà europea è l'Iliade. Molti di noi potrebbero storcere il naso, dice perché l'Iliade? In fondo sono i greci, che c'entrano con noi? Cioè, non è vero, è quello il poema fondante della nostra civiltà. L'Europa è una ed va dagli Urali fino a Lisbona, fino al Portogallo. E noi dobbiamo sentirci, è vero italiani, e quindi combattere quelle che sono le nostre battaglie per la nostra nazione, anche se un termine non mi piace, però la nostra nazione è l'Europa.
Qualcuno...
perché credo che sia limitativo, le destre sociali più conoscenti erano troppo nazionaliste e credo che l'Europa oggi l'Europa non può essere nazionalista, cioè, noi dobbiamo avere la nostra specificità ma allo stesso tempo essere cittadini d'Europa, ripeto, non questa Europa come diceva Adriano prima, per carità. Noi dobbiamo combattere per l'Europa dei popoli, non per l'Europa delle banche o l'Europa di Bruxelles. Poi mi dicevi c'è un'altra cosa che hai chiesto,
la Lega è
popolo, ma il problema della Lega, guarda, cioè la Padania è un'invenzione geografica, te lo dice uno che l'anno scorso ha votato per Borghezio e che è amico di Borghezio, però è un'espressione geografica, come diceva Metternich. Il problema della Lega è che è uno che io sono stato a Brescia 12 anni da uomo del sud a lavorare e andavo a parlare con i contadini della Val Brembana, della Val Trombia, della Val Sabbia, Valle Bresciana e Bergamasca. Andavo a fargli i documenti per esportare all'estero il loro prodotto e loro mi parlavano in dialetto bresciano e bergamasco perché ero terrone. Quando hanno capito che se non mi parlavano in italiano io i documenti li sbagliavo, si sono subito calmati. Il problema è quello, è che in quel momento la Lega aveva una funzione che era quella di risvegliare una certa, diciamo, il popolino che ce l'aveva contro lo Stato centrale. Roma ladrona è uno slogan che poteva andare bene per il contadino della Sabbia, però Gnutti, l'industriale di Brescia, è venuto a fare il deputato a Roma e faceva affari con i romani, con i napoletani, e apriva fabbriche in Sicilia, con i contributi di Roma. Quindi una cosa è la propaganda politica, una cosa è la prassi politica. Quindi poi la Padania, siamo seri, insomma, non esiste come nazione, le nazioni sono altre cose.
Magari anch'io un paio di cose. Intanto tu dicevi se l'identità dell'Europa si può trovare rispetto a dei nemici esterni. Sicuramente sì, però per esempio Venner stesso ci invita a riscoprire l'Europa in positivo innanzitutto, cioè come un certo modo di pensare, una certa tradizione, ovviamente facendo riferimento al retaggio indoeuropeo soprattutto. Quindi è importante innanzitutto questo, cioè riscoprire il fatto che essere europeo significa vivere, pensare, rapportarsi al mondo, alla spiritualità in un certo modo specifico. Quindi abbiamo una originalità e una specificità culturale che è tutta nostra e che va riscoperta. Quindi questo credo sia il messaggio centrale di Venner. Su questa cosa della Lega, io in realtà già da prima di Salvini ho sempre ritenuto che le polemiche sul fatto che la Padania esista o meno siano abbastanza inutili. Una nazione è fatta da una decisione, a un certo punto, di un popolo che decide di staccarsi da qualcosa di più grande, decide di essere nazione, decide di darsi un destino storico. La Padania questo non l'ha mai fatto e non riuscirà mai a farlo perché è una protesta di origine fiscale, che probabilmente sarà anche giusta quanto vuoi, ma non ha gli manca il passaggio fondamentale per diventare nazione. Quindi non è tanto il punto che non ha radici storiche, il punto è che non ha un destino storico perché non se lo vuole dare, perché non è all'altezza di darselo. Gentile, che citava Mazzini, diceva che i fiumi, i confini, il territorio, la stessa razza sono gli indizi di una nazione. La nazione vera e propria in un certo spirito, in una certa volontà storica. Ecco, questa volontà storica la Padania non ce l'ha mai avuta, quando anche avesse tutti gli altri elementi, e questo ovviamente se ne può discutere, ma probabilmente sarebbe una discussione infinita. Per quanto riguarda l'Islam, che è esattamente l'argomento su cui in genere a questo punto delle conferenze si deraglia e si sta ore a parlare di Islam, quindi non, ovviamente è un argomento complesso, non lo esauriremo stasera. Io sposo tutto quello che ha detto Enzo. Aggiungerei però che probabilmente Venner sarebbe stato più radicale di noi sull'Islam, perché come gran parte dell'ambiente nazionalista francese ha anche un Islam interno portato dall'immigrazione, cosa che noi abbiamo in misura molto minore, che crea dei problemi. L'ISIS non è l'Islam. Io qui mi ricordo una frase che diceva Adriano Romualdi quando c'era il grande dibattito a sinistra sull'Unione Sovietica, se era il vero marxismo o no. Adriano Romualdi diceva: ma noi che ce ne frega se è il vero marxismo o no, cioè il comunismo storicamente è quello. L'Islam storicamente si sta comunque imponendo anche con quella forma, ma anche con altre. Per esempio, faccio l'esempio della Siria, che noi come Casa Pondo conosciamo molto bene, che portano un Islam diverso, un Islam che è laico, che è tollerante nei confronti delle altre culture. Quindi è sicuramente vero che l'Islam è una creazione occidentale, è probabilmente vero che è una deformazione di un messaggio religioso, ma è anche vero che comunque un giorno la questione islamica, senza derive fallaciane, però andrà affrontata in senso radicale, perché poi quando qualcuno ti dichiara guerra ha poco senso. Poi, cioè, esistono delle masse che credono comunque all'ISIS, e se l'ISIS nei suoi vertici è stato fondato dagli americani, esistono delle masse che però ci credono e ci odiano e ci fanno la guerra. Quindi in qualche modo comunque questo problema va affrontato, e non possiamo affrontarlo dicendo che in realtà l'Islam è una religione di pace, frase non di Enzo, ma che spesso sentiamo nei talk show, insomma. Quindi è un problema abbastanza complesso che va affrontato senza andare nei due estremi, diciamo. Non so se Tibo vuole aggiungere qualcosa su qualcuno di questi argomenti.
Solo una precisazione, no? Io non sono favorevole all'Islam, attenzione. Cioè, io dico che l'ISIS è una creatura occidentale, e dico che senza l'imperialismo americano, se noi non andavamo a rompere le scatole all'Iraq, tanto per parlare in modo brutale, non sarebbe mai sorto l'ISIS. Probabilmente saremmo arrivati lo stesso a uno scontro tra Occidente, tra Europa e mondo islamico, però ci arriviamo in altri termini, in altri modi. Cioè, io francamente non me la sento di sposare questa battaglia di civiltà cattolico, questa tradizione ebraico-cattolica contro l'Islam. Dico che lo scontro tra i due popoli ci si arriverà per forza, prima o dopo, perché noi siamo generazione zero, non riusciamo più a far figli, loro ne fanno molti più di noi, quindi sono costretti a emigrare verso i nostri territori, quindi questo scontro ci sarà. Però una cosa è uno scontro su delle idee e su dei valori fondanti, una cosa è su questioni economiche. Cioè, questa è tutta una storiella che ci stanno raccontando per farsi i loro sporchi affari. Poi arriveremo anche allo scontro di civiltà vero prima o dopo, però io non ci vorrei arrivare con delle basi sbagliate, ci vorrei arrivare con delle basi fondanti.
Oui, je voulais juste ajouter une chose, parce que quand on pense aux ennemis de l'Europe, c'est vrai que les événements actuels font immédiatement penser à l'islam radical et à ISIS. Mais il y a des éléments qu'on oublie parfois et qui sont pourtant moins évidemment violents, moins directement tragiques, et qui sont peut-être des dangers encore plus grands pour l'Europe. Et je pense notamment à l'acculturation américaine et au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même des jeunes qui se disent nationalistes, etc., ont une culture entièrement anglo-saxonne, ne regardent que des séries américaines, ne connaissent pas leur histoire cinématographique, etc., etc. Et ça, c'est une destruction de la culture européenne, sans doute plus profonde que des bombes dans le métro.
Allora, è vero che il contesto storico più imminente ci fa pensare che il nemico dell'Europa sia l'Islam o l'ISIS con il terrorismo, però secondo lui l'Europa ha avuto e ancora ha un nemico molto più importante, forse meno visibile ultimamente, che è la deculturizzazione che proviene dall'America. Quindi i nostri giovani hanno spesso una cultura che è completamente anglosassone, fatta di serie TV, di film americani, non avendo più però una cultura, per esempio cinematografica europea, una cultura rispetto a appunto quello che è stato fatto e che viene fatto in Europa. Quindi probabilmente questo è un pericolo, diciamo, molto più pesante rispetto alle bombe nella metro, i vari attentati.
Altro da aggiungere?
Io volevo fare una domanda. Sto leggendo questo libro, mi sembra...
molto interessante. Soprattutto nelle parti che vanno ad alimentare una nostra natura profonda, non tanto la natura intellettuale, no? Di chi legge qualcosa che poi dopo una settimana non ricorda più nulla. A me succede molto più velocemente, però in genere, no? La nostra memoria dimentica molto velocemente. Però come spunto direi è uno di quei libri di cui segnarsi dei piccoli appunti che magari possono cambiare la nostra vita quotidiana, non nelle cose straordinarie, ma anche nelle cose piccole. Segnare questa cosa mi sembra interessante. Come domani, quando mi sveglio, come potrebbe aiutarmi nella mia vita? Questo come primo impatto per me di questo libro. Poi ho letto del rapporto di Venner con questo ritratto, Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo. Bello anche come viene descritto, mi è piaciuto tantissimo di questa immagine che è veramente significativa. Avete pensato a dedicargli la copertina del libro?
Allora, per quanto riguarda la copertina, è ovvio che non potevo mettere Il Cavaliere della Morte e il Diavolo perché c'è su altre tre copertine della mia casa editrice, quindi sembrava la quarta copertina del Cavaliere della Morte e il Diavolo. Quindi abbiamo scelto un'altra immagine di Hürer abbastanza significativa, che sono i quattro Cavalieri dell'Apocalisse, anche in previsione della fine del Kali Yuga. È l'appunto che mi hanno fatto gli amici francesi che mi hanno dato i diritti: perché non hai messo Il Cavaliere? Ce l'ho già su altre tre copertine, basta. Però per quanto riguarda Il Cavaliere della Morte e Diavolo, ti consiglio di leggere il libro di Jean Coe, Il Cavaliere della Morte e Diavolo, che senz'altro è illuminante. Prima dicevi che stavi leggendo il libro. Alla fine del libro troverai, se non ci sei ancora arrivato, delle cose che ti dice Venner. Ti dice di prendere un taccuino e di annotare le cose importanti che scopri giorno per giorno e che vuoi ricordare. Lo troverai alla fine del libro. T'ho rovinato, ho scoperto l'assassino.
Altre domande, interventi?
Dicevo, tornando un pochino indietro a quella che fu la rivoluzione francese, Venner, in quanto la guerra di Vandea, o meglio il genocidio di Vandea, cioè lui rivendicava questa cosa in qualche modo, o magari scrisse qualcosa su di essa, sulla guerra di Vandea? Questo volevo sapere.
No, non che io sappia, non so se Thibault ne sa qualcosa.
No, non credo.
Ci informeremo.
Da quello che so io non credo che abbia scritto qualcosa, cioè forse qualche articolo sulla rivista. Lui era direttore della Nouvelle Revue Française di Soir. Lì, però testi suoi sulla Vandea non ce ne sono, anche perché la Vandea è stata raccontata da altri autori francesi, forse più impegnati anche dal punto di vista religioso, cioè da cattolici tradizionalisti. Cioè a mente non mi ricordo di testi suoi sulla Vandea.
Un livre non, mais il y a un numéro, en effet, il y a un numéro spécial de la Nouvelle Revue d'Histoire consacré uniquement aux guerres de Vendée, mais de texte, non. Mais ce qui est certain, c'est que Dominique Venner, ayant une approche aristocratique de l'existence et du rôle des hommes, il ne pouvait pas avoir une grande sympathie pour la Révolution française et son égalitarisme sanglant. Donc on peut, même si il l'a pas écrit directement, on peut connaître sa position sur ce sujet.
Non ha scritto un libro in particolare, cioè dei testi, non ci ha lasciato dei testi sulla rivoluzione francese o le guerre di Vandea, però ha consacrato un numero della Nouvelle Revue d'Histoire, rivista storica di cui lui era direttore, a riguardo, e comunque calcolando la sua idea aristocratica della vita e dell'esistenza, sicuramente il suo approccio non poteva essere favorevole a quello egalitarista della Rivoluzione francese.
Infatti il 14 luglio, quindi era
sì. Perfetto.
Leggi francese? Lo leggi francese? No. No, no, perché se un giorno vuoi perdere un po' di tempo, io ho la collezione completa della Nouvelle Revue d'Histoire, quindi possiamo cercare insieme se c'è qualcosa, anche se non però sulla Vandea, se ti posso consigliare sulla Vandea, prima di leggere i saggi sulla Vandea, ti consiglio un romanzo. Un romanzo che si chiama I fazzoletti rossi, di Rigon, che è un romanzo tipo Il Biancosole dei Vinti, per quanto riguarda la Rivoluzione Americana, si chiama I fazzoletti rossi, Rigon. Lo chiedi a Paolo, te lo fa arrivare in libreria fra due giorni. Ed è un romanzo, diciamo, storico sulla Vandea, che si legge come se hai letto Il Biancosole dei Vinti o se hai letto altri Balticum. È molto avvincente e ti dà il senso di quello che è stata la guerra di Vandea contro l'egualitarismo e contro la Rivoluzione francese.
Altre domande? Va bene, se non c'è altro, io vi ringrazio per l'attenzione. Ci sarà, ve l'aggiungo già, dato che stiamo parlando di cultura francese, a fine luglio faremo una conferenza su Céline, quindi il 29 luglio, quindi vi do già appuntamento per questo nuovo per questa nuova conferenza, sempre qui sulla terrazza di Casa Pound. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Enzo Cipriano e Thibaut, e la serata prosegue con il Catti. Grazie.